passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.35, 800 24 0024 per chiamarci in diretta, messaggi sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire i telegiornali della sera, TG2 18.30.
Berlusconi, il voto delle regionali è il miglior riconoscimento per l'azione del governo. Rafforzata l'alleanza con la Lega, ora le riforme. Bersani, non canto vittoria per i risultati, ma non è una sconfitta. Pronti al confronto sulle riforme, la perdita di misura nel Lazio è come prendere un palo al 90°. Regionali, dopo la vittoria di Vendola in Puglia, il ministro Fitto si dimette. A Venezia, il ministro Brunetta, battuto dal candidato del centro-sinistra Orsoni. A Lecco, sconfitto il leghista Castelli. Ed è crollata a Roma una parte del soffitto della Domus Aurea, la grandiosa residenza di Nerone. Il cedimento dovuto al sovraccarico della volta e alle infiltrazioni di acqua.
Va bene, andiamo a sentire anche Studio Aperto.
Questo voto è il miglior riconoscimento per l'attività svolta dal governo, ora avanti con le riforme. Così Berlusconi commenta il successo elettorale del centrodestra. PD penalizzato dagli alleati, Bersani non è una sconfitta, ma il comico genovese ci ha rovinato. Caso Marrazzo, il carabiniere Testini può uccidere ancora. Nell'ordinanza di arresto del maresciallo accusato dell'omicidio del pusher del Trans Brenda, il GIP spiega perché non può restare libero.
A Venezia abbiamo recuperato 15 punti di percentuale rispetto a pochi mesi fa, alle elezioni provinciali di pochi mesi fa, quindi la sfida era veramente difficile, si poteva anche vincere, purtroppo c'è stata una sorpresa, PDL è andato bene, la lista Brunetta è andata bene, le liste collegate sono andate bene, c'è stato un crollo della Lega, vale a dire lo stesso giorno in cui Zai ha preso il 19% a Venezia, per la mia candidatura si è espresso solo l'11% dei leghisti, che non hanno votato neanche il loro partito.
La caduta di Brunetta, UFO robò Brunetta nel trionfo generale, trionfo magari è una parola esagerata, comunque nel successo del centrodestra, lo ha ammesso chiaramente e devo dire in maniera assolutamente corretta Antonio Di Pietro sin da ieri sera, nella vittoria generale del centrodestra di Berlusconi e di Bossi c'è questo dettaglio che è importante, perché comunque Venezia è una città importante. Ed è importante non solo per Venezia, ma anche per quello che rappresenta la sconfitta di Brunetta. Secondo me la considerazione principale da fare è questa: andare in televisione non conta assolutamente nulla. Brunetta è la persona, credo, che è stata più presente nelle trasmissioni, talk show televisivi da 2 anni a questa parte. Il suo avversario, probabilmente il 99% degli italiani non sapeva nemmeno come si chiamasse, i veneziani sì, però Brunetta in televisione negli ultimi 2 anni.
Facciamo questa ipotesi, perché sennò me ne dicono di tutti i colori. O mi fate la promessa che inviterete qui anche il mio antagonista o tutti i miei antagonisti a Venezia, o io non dirò una parola su Venezia.
Noi sentire Morsoni non faccia...
No, tutti gli altri.
C'è la mia, chiamiamola, bellissima follia. Molti mi hanno detto: ma chi te lo fa fare? E beh, queste cose si fanno per amore, perché sono un veneziano, sono figlio di un venditore ambulante, sono figlio del popolo, della gente.
Ce n'è una qui sul mio tavolo.
Beh, non conta nulla, forse è esagerato, ma la lezione è questa. Andare in televisione non necessariamente porta un trionfo sicuro. Perché non c'è solo Brunetta, Stefania Pezzopane era il presidente uscente della provincia dell'Aquila. Io non sapevo nemmeno come si chiamasse il suo sfidante fino all'altro giorno, quando sono stati ospiti tutti e due a 8:30. Dal Corno, del Corno, non so bene, del Corvo. non so esattamente nemmeno il cognome adesso, però lo conoscono molto bene gli abitanti della provincia dell'Aquila. Stefania Pezzopane è stata ospite anche qui di tutte le trasmissioni televisive nazionali, internazionali, a fianco di Obama, dal terremoto in poi, cioè da un anno a questa parte. Ha perso al primo turno.
Gli ho detto: sei il mio mito, fai qualcosa anche per noi. Un impatto forte, perché il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne.
Pensaci su, reverendo. Andiamo, testa di legno.
Che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia. Ci siamo tutti molto emozionati.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha...
Pezzopane e Brunetta, due iper presenti in televisione eppure sconfitti. 800 24 00 24, altri spunti per gli interventi di questa sera. Ma insomma, il centro-sinistra alla fine ha perso oppure no? Come al solito nei commenti post-voto c'è un po' di tutto. Dicevo prima, l'unico chiaro è stato ieri sera Antonio Di Pietro.
Quando il centrodestra ti vince in Piemonte, ti vince in Lazio nonostante che non si presenta a Roma, vince in Campania, vince in Calabria, smettiamola di dire 7-4, 3-5, 3-6. Questa tornata se la giudica il centrodestra. Questo vuol dire essere, avere onestà intellettuale nel dire le cose come stanno.
Questo Di Pietro, naturalmente su Brunetta bisogna che anche il sottoscritto faccia mia colpa. Pensavo che vincesse a valanga, e l'ho detto più volte, e invece non ho capito assolutamente nulla di come potevano votare i veneziani. Ma torniamo al centro-sinistra che non ammette la sconfitta. Bersani: abbiamo vinto, ma abbiamo perso.
Io non intendo, dopo questo appuntamento elettorale, cantare vittoria, ma neanche accettare una descrizione dei fatti che assomiglia a una sconfitta nostra del centro-sinistra.
In Piemonte si è assistito ieri notte ad una situazione abbastanza curiosa, con l'evocazione di una situazione tipo Florida. Perché nel conteggio dei voti a un certo punto Cota era nettamente in vantaggio, poi sono arrivate le sezioni di Torino e la distanza si è accorciata. L'Abresso, della serie Non ce voglio sta, anche se poi alla fine non l'ha più ripetuto, la prima dichiarazione che ha fatto: quando si perde di 0,40-0,50 bisogna ricontare i voti.
Ovviamente chiederemo di ricontare, faremo, tecnicamente si chiama un ricorso, verificheremo il computo, perché sembra che ci fosse molto voto disgiunto e probabilmente questo voto disgiunto è stato contestato e quindi non compare oggi nel voto. Quindi in ogni caso le verifiche le faremo, perché quando si finisce a 0,04, 0,04, 0,05, di forse finirà anche un po' meno di distanza, credo sia un atto doveroso.
Il riconteggio dei voti, l'Abresso, e sentiamo la risposta di Cota.
Guardi, l'Abresso non si smentisce mai, ha perso ancora una volta una buona occasione per stare zitta. I piemontesi l'hanno mandata a casa ed è un governatore.
Scusate, sentiamo.
Va bene, chiudiamo questa prima parte con Grillo, che sembra essere una grana per il centro-sinistra, per il Partito Democratico, soprattutto non per l'Italia dei Valori, che considera Grillo una sorta di alleato. Non so quanti grillini considerano in realtà l'Italia dei Valori un alleato, e dunque gli atteggiamenti sono i più disparati. L'Abresso dà del cialtrone a Grillo, così tout court.
Vanno a dire che è un cialtrone, secondo me, nel senso che questa cosa non porta niente a nessuno, ha prodotto un po' più di rabbia.
E poi Fassino, Grillo qualunquista.
Grillo tuona dalla mattina alla sera contro Berlusconi, con la sua lista, ha fatto perdere elezioni per una, al centro-sinistra, per una banale considerazione aritmetica. Senza la lista di Grillo bastava il 10% dei voti che sono andati a Grillo all'Abresso per vincere, probabilmente ne avremmo preso di più del 10% di quelli che hanno votato Grillo contro Berlusconi essenzialmente.
Beh, non è detto che abbiano votato Grillo contro Berlusconi in Piemonte, anzi, hanno votato anche contro le posizioni della Bressa sulla TAV, per esempio. Dunque, qui l'analisi, secondo me, non è troppo precisa. Bersani, prima dice votare Grillo una sorta di cupio di Solvi al nord e soprattutto in Piemonte ci ha rovinato, poi un po' apre.
Penso che lì dentro, in quel momento, che interessa anche fasce giovanili, che è molto dentro a meccanismi di comunicazione moderni, ci sia comunque un'esigenza di civismo con la quale noi dobbiamo confrontarci. Io leggo anche lì, per quello che capisco, comunque al di là dei contenziosi, degli scontri che si possono avere, anche, non lo so, un'idea che forse possiamo costruire, ripeto, una politica più semplice, più concreta, che appaia più normale, più pulita, poi anche nel dissenso. Quindi pur vedendo la cosa del Piemonte, ecco, però io non mi chiudo, diciamo, a un confronto, una verifica con queste.
Beh, insomma, è un cialtrone Grillo, oppure si può parlare con gli elettori di Grillo?
Che facciamo adesso, scusate? Oh, arginare il mare, anche se non voglio, voglio già volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite, sopra il cielo aperto e poi giù il deserto e poi ancora. Allora, oggi uno dei primi messaggi che ho ricevuto diceva: cara Renata, hai dimostrato tanto, hai dimostrato che anche uno scoglio può fermare il mare. E l'hanno fatto al contrario. Lo scoglio sarei io.
Oggi un mio amico molto di sinistra, anzi molto del Partito Democratico e anche molto giornalista, mi ha detto: Romano, ma ti pare che ha vinto nel Lazio quella borgatara della Polverini? E beh, insomma, è uno dei motivi per cui il centrosinistra alla fine perde ogni tanto le elezioni, anzi spesso negli ultimi tempi le elezioni, questo senso di snobismo. Anche noi abbiamo criticato la Polverini più volte, per carità, però mai con questi toni. La frase è stata questa: ma ti pare che ha vinto quella borgatara della Polverini?
Anche se non voglio.
Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, annuncio che ho vinto queste elezioni.
In che senso che ha vinto queste elezioni?
Ho vinto qualsiasi partito, io ho vinto.
Cioè, lei ha votato dunque per Cota innanzitutto, immagino.
No, io ho vinto.
Beh, per... lei a Torino, se dice che ha vinto, ha votato Cota.
Sì, ma anche se avessi votato PD avrei...
Ah, in che senso? Certo. Sentite le reazioni al voto, insomma.
Qualsiasi voto è una cosa bestiale, penso che sia la cosa più divertente delle elezioni, sentire il dopo.
Beh, guardi, non so se ha dato un'occhiata oggi ai giornali, no? Ma è straordinario il confronto con Libero. Magari ha visto il titolo: dato per morto il centrodestra vince, poi a caratteri cubitali che goduria. E poi l'unità che maschera tutto quello che è accaduto con un titolo straordinario. C'è un bambino che regge una scheda elettorale con un padre che lo tiene sulle spalle. Un paese stanco. Ma che vuol dire un paese stanco? Il trionfo del non voto, Puglia trionfo di Vendola, Berlusconi ostaggio di Bossi. Queste le due analisi diverse. Naturalmente che goduria esprime un senso, se volete, di soddisfazione anche più genuino, diciamo, più spontaneo. Invece là all'unità ci hanno pensato: ma che mettiamo adesso? Un paese stanco. Bah. Andrea, prego.
E invece volevo anche parlare di questa storia della televisione che parlava lei. Pensi che ho telefonato prima che lei parlasse, quindi... E io sono d'accordo con lei, ma questa televisione non sposta un voto. Allora... c'è stata una campagna di Santoro contro Berlusconi, sembrava che ci fosse un partito del 15-20% che avrebbe votato per... niente, non è successo niente. Cota qua in Piemonte era dato per, nel senso, confronto alla Bresso, molto esposta qui a Torino, così
sì.
Ha vinto Cota. parliamo di queste cose di Brunetta. Io quando ho letto che Brunetta non ha vinto, ma io sono da quella parte di Brunetta come partito, sì. Ma è giusto, uno che voleva tenersi due poltrone, hanno fatto bene.
C'è stato il rifiuto a Venezia, certo. I veneziani hanno respinto quest'idea di un sindaco che non faceva, che non avrebbe fatto il sindaco.
Secondo me, forse per la prima volta, secondo me, la gente forse ha cominciato a votare anche un po' di testa. Non è vero che il fatto del non voto è molto meglio che ci vada il 65% delle persone che comunque, se vanno, vogliono votare, che altre che magari danno il voto così, tanto per darlo. Almeno magari si comincia a pensare al voto. Questo va bene, questo non va bene.
Adesso lei fa un'analisi di chi non è andato a votare. Ripeto, la cosa dell'astensionismo è stata sia lunedì, prima dei risultati, ma anche dopo, esagerata. Io l'ho detto sin dall'inizio, ma qual è il problema se si vota meno 7, meno 8%? È una cosa normale, cioè, siamo nella normalità europea in cui si vota addirittura con cifre inferiori. La ringrazio, Andrea. La questione della televisione, beh, insomma, è una questione importante. La Pezzopane iperpresente perde, Brunetta iperpresente perde a Venezia. Pierluigi da Imperia, buonasera.
Buonasera Cruciani. Volevo dirle quella che è la mia esperienza. Io sono un operaio, lavoro in fabbrica da circa 14 anni, 15 anni diciamo. Quando sono entrato i miei colleghi della Lega erano 3, li ricordo bene perché erano un po' un fenomeno quasi, gli altri la maggior parte chiaramente di Rifondazione e poi alcuni di Forza Italia con cui vabbè c'erano delle colorite discussioni. Sono diventati tutti leghisti. Con, come canta il cantante Fabri Fibra, questo mare di immigrati che spaventa, non c'è niente da fare, il messaggio, che sarà razzista, sarà qualunquista, quello che volete, fuori dalle balle gli immigrati, è la motivazione che tutti i miei colleghi che votano Lega mi danno quando mi dicono che votano Lega.
Sì, non che il messaggio sia particolarmente... sia particolarmente efficace magari per prendere i voti,
non è
molto efficace, ma non è secondo me particolarmente brillante, insomma,
Non sarà brillante, ma fanno presa, non c'è niente da fare sul territorio, io lo vivo, è così, cioè io che non sono razzista assolutamente, è innegabile che io non so se sia ignorante.
Diciamo che c'è lo spot, diciamo, ma lei le posso chiedere per chi ha votato, Pierluigi?
Sì, io ho votato a queste elezioni PD.
Per il Partito Democratico.
Sì.
E ammette che questo messaggio anti-immigrati è molto efficace, anche perché secondo lei poi non si concretizza in qualcosa di...
Non si concretizza, esatto, non si concretizza, ma non importa, è quello che si vogliono sentire dire. Cioè, io lo vedo nella nostra città che non è enorme, ce n'è moltissimi, no? Quando io passo in Piazza Dante, io non mi considero razzista, eppure mi danno fastidio, non so perché, non arrivo poi a votarli.
Ho capito, grazie. William da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Niente, io sono stato candidato.
Io ho un'altra teoria, scusi un attimo William, un'altra teoria sulla televisione che è questa. Probabilmente se tutte le trasmissioni fossero state in onda, il centrodestra avrebbe vinto con un margine addirittura superiore. Questa è la mia idea. William, prego.
Sì, io sono stato candidato con Movimento 5 Stelle per la provincia di Vicenza, per le regionali. Sono 2 giorni che noi sentiamo dire che abbiamo rubato al PD, che abbiamo rubato all'IDV, che abbiamo rubato di qua, che abbiamo rubato di là. Però alla fine noi siamo nati come liste civiche quasi 5 anni fa. Ci siamo sempre impegnati nei propri comuni, abbiamo sempre lavorato, siamo sempre stati a contatto con la gente. A ottobre siamo diventati un movimento e non mi sembra che abbia rubato niente alla fine, cioè noi ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato. Se la gente poi ha voluto votarci, noi non abbiamo costretto nessuno.
No, ma il ragionamento si fa sul tipo di elettorato, ma nel caso del Piemonte, cioè l'elettorato magari si va a pescare nello stesso elettorato, no? Più o meno un elettorato che non è favorevole a Berlusconi, però nel caso del Piemonte il ragionamento non si può fare perché lì c'è la questione della TAV, su cui evidentemente il movimento di Grillo ha preso un sacco di voti. Prima ho detto dalla televisione, potrebbe sembrare una piccola contraddizione, perché prima avevamo detto che la televisione non conta nulla, per quel poco che può contare la televisione, la mia idea è che le trasmissioni in onda avrebbero favorito ancora di più Berlusconi. per quel poco che le trasmissioni possono contare e per quel poco che la televisione può influire. William, come vuole concludere?
Sì, noi in televisione non ci siamo praticamente entrati, quindi non dovremmo aver raggiunto il 3%, tutto lì.
Lei dice il 3% a livello...
No, noi nel Veneto siamo arrivati al 3%.
In Veneto, sì, in Veneto.
Esatto, quasi all'8% siamo arrivati in Emilia-Romagna e abbiamo fatto campagne elettorali spendendo solo per il Veneto.
Ma l'avete, poco più. L'avete preso un consigliere regionale, no?
In Veneto no.
In Veneto no.
Abbiamo speso poco più di 10.000 euro per tutta la campagna veneta.
Va bene, grazie. Eccoci qui, 1918 800 24 0024, e avete sentito che incredibilmente in questa storia delle elezioni in cui vince il centrodestra c'è una sola persona che si è dimessa finora, il ministro Raffaele Fitto, che è il ministro di un governo vincente. C'è da dire che in Puglia ha vinto Vendola contro un candidato fortemente voluto da Fitto, che è Rocco Palese. Berlusconi invece avrebbe preferito tentare un'alleanza con la Poli Bortone e l'UDC, cose che avvengono nella politica. Vedo Brunetta, Sky TG24, sentiamo prima del TG3.
Ancora analisi sul voto,
TG3. Sentiamo insieme.
Berlusconi, il risultato delle elezioni premia l'attività del governo, robusta l'alleanza PDL-Lega, Bossi chiede Milano, no di La Russa. Bersani, non canto vittoria ma non sono sconfitto, pronti al confronto ma la vera urgenza è il disagio sociale ed economico del paese. Brunetta sconfitto a Venezia, Castelli a Lecco, vincono i candidati sindaci del centro-sinistra, effetto Vendola, si dimette il ministro Fitto. Napolitano, riforme condivise per superare la disaffezione degli elettori, il presidente ha nuovi governatori, siate voi d'impulso. Nel documento finale del Consiglio Permanente della CEI, i vescovi si dicono pronti a collaborare con i magistrati sui reati di pedofilia. Su Elisa Claps ci fu violenza sessuale, lo ha affermato stasera il consulente della famiglia della ragazza. Incontro a Washington stasera per Michelle Obama e Carla Bruni, due prime donne dal grande fascino, una sfida da prima pagina.
Intanto, naturalmente, dopo le elezioni esce fuori qualsiasi cosa, qualsiasi dichiarazione. Leggo oggi dal giornale: potrei ubriacarmi per la prima volta in vita mia, Ignazio La Russa. Per carità, Sky TG24.
Dopo elezioni, Berlusconi vince l'amore, ora subito le riforme.
Bersani, per noi non è una sconfitta, pronti ad un confronto vero.
Trionfo della Lega, domina al nord e conquista Veneto e Piemonte.
Si dimette il ministro Fitto, Brunetta capo Venezia, se la prende col carroccio.
Napolitano auspica riforme condivise, anche per Fini sono ineludibili.
Tariffe, da aprile aumenta il gas e cala la luce, 21 euro in più a famiglia.
Il fondo monetario all'Italia, buona risposta alla crisi, ma la ripresa è fragile.
Russia in lutto per gli attentati alla metro di Mosca, caccia ai responsabili.
Roma, crollo alla Domus Aurea, cede parte del soffitto di una galleria.
Vigilia di Champions per l'Inter, Mourinho lascia ancora fuori Balotelli.
Che facciamo adesso, scusate? Oh, arginare il mare!
Anche se non voglio! Le azzurre e le verdi terre,
e le verdi terre,
le discese ardite e le risalite.
In questo modo, lo avete sentito, la Polverini ha festeggiato la vittoria. Ripeto, un mio amico, la prima cosa che mi ha detto, ha vinto una borgatara. Questo è l'atteggiamento.
Li abbiamo polverizzati!
Io invece ci credevo e quindi sono andata al cinema alle 3:20. Devo dire che al cinema Adriano c'era un po' di sconcerto perché hanno detto ma non può essere a Polverini. A un certo punto la ragazza del popcorn con i popcorn davanti, mentre io gli ho detto scusi dov'è il bagno, lei ha fatto così, ma questa era Polverini, ma che sta succedendo? Però poi sono uscito, ho fatto una passeggiata, quando mi hanno chiamato loro che gli ho detto che erano andato al cinema ovviamente ridevano, pensava che ero in vena di battute, invece era vero. Al comitato sono andato al cinema. Volete sapere il titolo del film? Il titolo del film naturalmente era sulla scia della campagna elettorale. È complicato. Però vi posso dire che è bello, andatelo a vedere. Quello con Mary Streep, bravissima, un genio, lei è bravissima.
Come può uno scoglio arginare il mare?
Bene, 800240024, giustamente mi suggeriscono una cosa che è da sottolineare. Sgarbi si era presentato in questo modo dicendo tutto il PDL si riverserà, tutti i voti del PDL si riverseranno sulla mia lista, prenderò un sacco di voti, ha annunciato il 12% e addirittura pretendeva due, tre assessorati, due, sentiamo.
Credo che la Polverini vinca l'elezione, in quel caso dovrò fare almeno due assessori. Cioè non fare avere due, io fare due.
A due assessorati?
Fare due assessori, sì.
E quali vorresti?
Cultura e turismo. Li prendo entrambi e poi ne faccio uno solo.
È finita in questo modo. La lista di Sgarbi ha preso lo 0,64% e Sgarbi ha preso 515 preferenze. Ma una delle notizie più succose di oggi è il litigio tra Bertolaso e l'architetto Fuxas in un ristorante alla moda di Roma. Non tanto alla moda, ma un ristorante frequentato da VIP, quartiere Prati, vicino Piazza Mazzini. È successo quello che sentirete da un testimone diretto.
Fuxas a un certo punto è entrato Bertolaso e gli ha detto ecco qua questo pezzo di merda, seguitato a dire parolacce. Allora chi era? Luca Ceri mi sembra, dice, ha detto guardi per cortesia ci sono dei bambini, modi le parole.
Stavamo lavorando noi, questo Fuxas ha detto a voce alta questo è un covo di fascisti, insomma, chi è Bertolaso a sedere? È un signore con gentilezza, ha detto guardi modi del linguaggio perché ci sono dei bambini. E gli è partita la vista e quello Fuxas ha dato un ceffone a questo signore col bimbo in braccio, è stato aggredito, preso a ceffoni, perché il signor Bertolato non ha detto niente.
Ma è intervenuta la polizia poi?
Certo, è stato un momento brutto, si è svuotato il locale in mezz'ora, si è rovinata la giornata. No, una persona sgradevole è stata, ma uno fa come gli pare.
Ma Fuxas poi si è scusato?
No, non ha chiesto scusa a nessuno, ha chiesto scusa al signor Bertolaso per il comportamento.
Bertolaso ha chiesto scusa a voi per quello che era successo?
Quello che era successo.
Beh, insomma, le frasi che la moglie di Fuxas avrebbe indirizzato, pare, a Bertolaso, sono piuttosto pesanti, non si capisce perché, un posto frequentato da ladri, eccetera eccetera. 800240024, per carità, dovrebbero conservarceli fino all'eternità. Bondi Bindi, protagonisti ieri a tarda notte, dopo le 11:30, dopo mezzanotte addirittura, di un duello infinito a porta
Allora c'è stata una delibera del Consiglio Comunale, una leghista, una sindaca della Lega di Montecchio Vicentino, e ha disposto che ai bambini che non pagavano
allora,
la retta
lei, per questo episodio
dare,
singolo per lei la Lega
posso raccontarla
non significa nulla, ma cosa significa,
non significa
una,
nulla.
Un atto di un sindaco che poi deve essere verificato
non significa non credo nulla che si faccia
acqua,
una disposizione che i bambini
fame,
vengono
che
messi a pane e acqua
per che cosa? Ha messo a pane e acqua
perché
di bambini
non hanno...
ma non ci posso credere,
ma come non ci può
ma
credere?
Ci sarà un'altra ragione, ma ci sarà una ragione che non ha nulla a che fare.
Ma si vergogni
lei, ma si vergogni lei, si vergogni.
Che
ma di che cosa devo vergognarmi? Scusi,
litigano su un comune di Vicenza, preso esempio dalla Bindi come prova delle nefandezze della Lega. Ancora Bindi Bondi.
Sa che cosa spero che abbiano ascoltato?
Sì.
Il suo rispetto per l'infanzia,
ma
per
io ho rispetto più di lei, non si permetta.
Lo vedo.
Ho rispetto
lo
più
vedo
di lei.
Come?
Sono un cattolico,
lo
rispetto più
come?
Di lei. Ma lei cosa crede? Di essere superiore a tutti, di avere il più rispetto di tutti. Ma chi si crede di essere?
Ma
lei?
Io nessuno.
Di avere più sentimenti di
io
me. Ma perché?
Ma
per quale
ma
ragione?
Con le sue parole che lo ha dimostrato.
Le ho detto un'altra
ministro
cosa.
Bondi.
Le ha risposto il sindaco.
Risposta,
le ha risposto il sindaco.
La risposta non
e
giustifica.
E ha fatto capire a tutti che lei utilizza strumentalmente delle ragioni per attaccare le forze politiche.
Che quei 9 bambini siano stati messi a diceva pane. Lei.
Per momento va bene. Siamo gente del
potemmo pagare.
Li abbiamo polverizzati!
Non c'è altro da fare.
Quindi sono andata al cinema alle 3:20. Volete sapere il titolo del film? È complicato. Però vi posso dire che
se morichi di volontà.
Allora, oggi uno dei primi messaggi che ho ricevuto diceva: cara Renata, hai dimostrato tanto, hai dimostrato che anche uno scoglio può fermare il mare. Te l'hanno fatta scontrare. Lo scoglio sarei io.
Renata Polverini, 19:35, 800 24 00 24. Un ascoltatore mi scrive: bella, non è male, Cota si è fatto dare le chiavi della Mercedes. 800 24 00 24. Andiamo a Napoli. Gianluca, buonasera. Gianluca, pronto?
Sì, salve, buonasera.
Cosa sta facendo Gianluca? Era con l'auricolare? Con l'auricolare?
No,
stava.
Ovviamente sono stato in attesa. Allora, volevo solamente dire che queste elezioni regionali non hanno fatto altro che confermare una mancata partecipazione della persona al dibattito politico, in quanto la maggior parte delle persone non sapevano nemmeno il programma che proponevano i candidati. E questo per me è una cosa sbagliatissima.
Come lo sa lei che le persone che hanno votato non conoscevano i programmi dei candidati? Ha fatto un sondaggio in tutta Italia?
No. Io lavoro a stretto contatto col pubblico e spesse volte mi capita di parlare di politica.
Sì, ho capito, anche a me, però anche a me capita spesso, anzi ogni giorno, di parlare di politica, forse per troppe ore al giorno. Però insomma, francamente, che gli elettori abbiano votato senza conoscere i programmi dei candidati, questo non lo posso dire. Insomma, non lo so, non ho dei sondaggi sotto mano.
No, magari a rigor di logica, che prova a fare una domanda oggi sul dibattito di politica economica, non credo che la maggior parte delle persone le conoscono, anche perché non se ne parla. Cioè, io sfido.
Sì, comunque credo che l'astensione. Sì, ma ho capito questo, Gianluca. Io credo che l'astensione sia normale dopo due anni in cui si è sempre votato. Stiamo parlando del 2008 e del 2009. Poi certamente ci sarà anche un minimo di distacco per tanti motivi degli ultimi mesi, una campagna elettorale a livello nazionale sempre giocata sugli stessi temi, Berlusconi e quant'altro. Però siamo a livello di calo fisiologico, secondo me. La ringrazio. Andiamo a Savona, da Napoli a Savona. Ivo, buonasera Ivo. Ivo, non c'è più. Alessandro da Verona.
Buongiorno, dottor Cruciani.
Dica.
Buonasera. Pronto?
Alessandro, è in linea, dica pure.
Ah, bene, bene. No, niente, volevo commentare il fatto che la Polverini canti come può lo scoglio arginare il mare. A parte che non si è capito bene chi è lo scoglio e chi è il mare. L'unica cosa certa è che il PD non è né scoglio né mare, in realtà è un partito scoglionato che ama scoglionarsi da solo. Come può pensare di vincere con la Bonino all'interno delle mura pontificie? Voleva rifare la breccia di Costantina.
Guardi Alessandro, la Bonino a Roma città, se questo può, sì, può farle venire qualche idea, ha preso più voti della Polverini. È in provincia di Roma che la Polverini ha preso più voti della Bonino. Per cui adesso, se proprio un'influenza su Roma città, se proprio un'influenza ce l'ha il Papa, diciamo il Vaticano, non mi sembra abbia funzionato molto.
La Lazio è in quella zona che...
E che c'entra la Lazio? La Polverini è della Roma, insomma, tra l'altro.
Beh, ok.
No,
ascolti, niente, volevo dire...
Lei dice che la Polverini ha vinto perché c'è la Chiesa, cioè, mi pare un'analisi piuttosto
riduttiva. No, non è che abbia vinto la Polverini per via della Chiesa, secondo me ha perso la Bonino per via della Chiesa.
Per via della Chiesa.
Su Facebook, per internet.
Per lei come è andata invece nel Veneto?
Ma io ho votato per il candidato della lista 5 Stelle.
E dunque è andata bene, insomma.
Non so, ancora devo informarmi sul fatto del
informi,
candidato
allora,
in particolare di quello che ho votato.
Si informi. Prima ci ha chiamato un tizio da Vicenza che era candidato per la lista Grillo, ha detto che è andata bene, non mi ricordo quanto ha preso, credo il 3%.
Sì, beh, io in realtà sto aspettando che le istanze della lista 5 Stelle siano raccolte dal PD, naturalmente con persone nuove, perché non si può perdere tutte le volte e mantenere sempre i stessi giocatori.
Ma il Partito Democratico dice che per esempio in Piemonte ha perso per colpa del Movimento 5 Stelle di Grillo.
Beh,
ok, ma chi vota per la lista di Grillo in realtà voterebbe volentieri per il PD, solo che il PD.
Lei dice? In Piemonte non mi risulta.
Beh, no, diciamo, lei si riferisce forse alla NOTAV, che magari è trasversale, però dico in generale...
Lei dice gli elettori come lei della lista Grillo voterebbero il PD se il PD avesse posizioni più radicali alla Grillo, ma non sarebbe più il Partito Democratico, sarebbe un'altra cosa.
Ciò che dice Grillo non è per niente radicale.
No, ma radicali è... per capirci, insomma.
Non è radicale. Ah. Il movimento di
Grillo, uno dice che i partiti devono sparire, insomma, questi partiti devono sparire, è più radicale di questo, non lo so.
Come intendiamo oggi, sicuramente. Io trovo che la lista 5 Stelle sia... giovane e pulita, in Italia sempre meno giovane e che forse pulita non lo è mai stata in realtà, quindi è per quello che spero nella lista.
Guardi, la mia idea della politica, magari sarà pure sbagliata, è che il Partito Democratico non deve corteggiare nemmeno per un secondo la lista Grillo, i grillini e quant'altro. La ringrazio. Domenico da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Luciani, sono un po' stanco io.
Stanco di che?
No, sai che mi ha titolato l'Italia stanca. Ero stanco, però ieri sono andato allo stesso punto. Ce l'ho fatta fare sta croce sulla scheda, volevo dire solo quello. No, volevo sinteticamente. Ieri ho sentito una sintesi perfetta che fotografa la miopia che c'ha, secondo me, la sinistra del nord, perché sono convinto che alla fine Liguria abbia comunque vinto il centro-sinistra perché si è dato veramente tanto da fare, sennò avrebbero perso pure lì. Cosa ha detto Pardi sulla 7 ieri da Telese?
Le solite cose sul... no, non era da Telese, credo, era da Piroso, insomma.
Vabbè, sì.
Ma comunque no, insomma, una precisazione.
Ho detto che saranno contenti gli imprenditori della Lega, ha fatto questa cosa, questo volo pinda, che hanno votato la Lega e che sono razzisti e che non capiscono che li servono questi extracomunitari, ne servono 400.000 all'anno, così poi loro l'assumono e li pagano in nero.
Ma Pardi, se ha detto queste cose, non ha capito assolutamente nulla né di come funziona il lavoro al nord né della Lega, insomma. Questo è abbastanza normale. A proposito di Burlando, però, devo dirle una cosa. C'è una frase che mi ha colpito e che ancora una volta sottolinea il fatto che il centro-sinistra non ha capito bene qual è il fenomeno della Lega e la vittoria della Lega. Sentite questa, Burlando, che ha vinto in Liguria, dice, lo prendo dal secolo XIX, la Lega si combatte come i partigiani combattevano i tedeschi durante la Resistenza. Non con gli anatemi, non con i convegni sociologici, ma sul territorio. In Liguria non abbiamo mollato mai, abbiamo dato esempio di come si ferma. Renzo Bossi, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Sì, tutto bene.
Ha sentito Burlando? Sì, ha sentito che dice Burlando?
Poco ho sentito, onestamente, dico la verità, perché è da circa 30 secondi che sono...
No, ma Burlando, quello che ho detto adesso di Burlando, che ha vinto le elezioni in Liguria, dice che noi abbiamo fermato in Liguria la Lega come hanno fatto i partigiani con i nazisti.
Ma no, ma... Guardi, allora... Anche in Liguria comunque non mi sembra che sia andata come le precedenti elezioni. Tanta gente ha cambiato il suo voto. E comunque mi sembra indiscutibile che si debba sviluppare un sistema nuovo dal punto di vista turistico e sicuramente di sostegno alle piccole e medie imprese che hanno delle grandi eccellenze, sono in Liguria.
Comunque la Lega in Liguria ha preso più voti rispetto alle altre elezioni. Senta, lei ha preso 12.893 voti, giusto?
Sì.
Io pensavo molti di più, lo sa?
Ma no, beh, insomma.
È arrivato quant'è? Quarto in provincia Brescia? Là nel collegio, terzo, quarto, quanto è arrivato?
No, sono andato primo.
Primo?
Sì, sì, sì.
Ah, primo del suo... Primo della Lega?
Sì, primo della Lega. Onestamente mi fa una domanda che non so.
No, è arrivato quarto tra, diciamo, tutti gli eletti della provincia di Brescia.
Sì.
12.893.
Gli altri erano nati e vissuti a Brescia, io no.
Ah, beh, questo anche è vero. Non si è nemmeno potuto votare, che è uno che è anche abbastanza bizzarro, no? Dove ha votato lei?
Ho votato a Gemogno, un altro candidato che è Longoni, in provincia di Varese.
Senta, ma lei ha 21 anni ed è il consigliere regionale più giovane che è mai entrato in Lombardia, così leggo delle agenzie. Quando li fa 22 anni?
22 l'8 settembre.
Dunque, ancora 21 anni proprio, cioè non è che si avvicina ai 22, 21. Sono molto invidioso, vabbè, ma comunque, sono un altro discorso. Senta, ma lei nella vita cosa vuole fare? Vuole fare la politica? Cioè, oppure, sa, a 21 anni uno può decidere di fare l'università, di studiare.
Ma
oppure...
Guarda, allora, io in questo momento faccio l'università di economia, quindi vado avanti a studiare.
Dopo qualche problema al liceo, vabbè, sorvoliamo.
Vabbè, ma questo, ma vedi, anche su quello è stata fatta tanto polemica. Vedi, un anno l'ho perso quando è stato male papà,
sì,
perché volevo a tutti i costi capire come funzionava la politica per poterlo aiutare, e quindi lì ho perso un anno.
Poi?
Un'altra volta hanno voluto creare un sacco di polemiche, ho fatto anche un ricorso vinto perché era un attacco politico più che un esame, e quindi è andata un po' così. Però beh, adesso ho iniziato l'università di economia, vado avanti, dall'altra parte...
Scusi, faccio... tanto per precisare, ma lei ha superato poi quella prova al quarto tentativo o al terzo?
Terzo.
Al terzo.
Sì, sì, sì.
E adesso si è iscritto a economia?
Momento, quindi, non è... Sì, sì, economia.
In
questo momento non è tanto un lavoro la politica, è una passione che ho vissuto in casa, sì, e che voglio portare avanti. C'è un progetto che la Lega ha iniziato 30 anni fa che oggi pian piano va portato avanti, e anche dalla regione oggi voglio portarlo avanti.
E dunque lei vuole fare consigliere regionale e vuole studiare all'università?
Assolutamente, è quello che farò.
Senta, c'è una questione, lei ormai insomma le si possono fare anche domande politiche, perché ormai è consigliere regionale in Lombardia,
sì, sì,
e dunque il sindaco di Milano... È una questione sul tappeto. Suo padre si è addirittura candidato. Oggi il PDL dice no, tocca a noi. Secondo lei come va a finire?
Secondo me non tocca, ma no, non è che tocca o non tocca. Cioè, io penserei adesso alle regionali che bisogna fare tante cose. Dopodiché per il comune di Milano si vedrà.
Però non mi faccio deciso. Troppo diplomatico.
No,
siccome si è candidato
oggi.
Suo padre... Siccome
ma mi chiede se domani si candiderà della Lega al PDL, questo
non si può rispondere direttamente, ma insomma il fatto che suo padre ha detto io ho posto il mio nome lì e lì, dunque secondo lei...
Beh, ha sottolineato il fatto che per noi Milano è una città importantissima, città simbolo della Lombardia, e quindi ci teniamo.
E dunque ci puntate?
Beh, può anche essere.
Può anche essere, bene. Senta, lei è stato team, è ancora, ma non credo che lasci,
sì,
come
sì,
team manager della Padania.
Assolutamente.
Assolutamente.
Sì, sì.
Che avete vinto fino adesso? Io mi sono perso il conto.
Ma per adesso abbiamo vinto due volte il campionato del mondo, una volta in Lapponia e una volta da noi.
Una volta qui in Lombardia, no?
Sì.
Qui in Lombardia. Dunque siete bicampioni del mondo.
Sì.
Uno in meno dell'Italia, no? Anzi due in meno, noi quattro, insomma.
Poco. Poi io, come ho già detto, sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania Italia San Siro, perché no?
Sì, così proprio?
Beh, così sì.
No, ma dico, ma la organizzate questa cosa?
Ma io la farei anche. Non so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida.
Dunque, Padania Italia, lei sogna un incontro, dove si giocherebbe?
Ma io lo farei a San Siro, visto che è il nostro stadio simbolo.
Ma lei sogna un giorno che la Padania arrivi al campionato del mondo? Ci sarà questo giorno?
Ma vediamo,
me?
Ma vedi, il concetto del campionato che facciamo noi è un concetto chiaro. Cioè, è il campionato dei popoli, non tanto delle nazioni-stati.
Vabbè, un'altra cosa allora.
È un'altra cosa, però di fatto secondo me è più forte il sentimento di un popolo che di uno Stato. Lo Stato è un'istituzione, il popolo invece è un sentimento che nasce dalle persone.
Che nazioni ci sei? Che nazioni, scusi, che popoli ci sono?
Tanti, c'è Kurdistan, la Lapponia, ci sono la Provenza, l'Occitania, il Gozo, ce ne sono tante.
Vabbè, insomma,
sono
però...
circa 30 adesso che fanno il campionato del mondo.
Però insomma vincete facile allora. Gozo,
non è vero.
Gozo, l'Occitania.
Il Lapponia, in Lapponia c'erano, anche quest'anno ci saranno 4 giocatori della nazionale finlandese, per esempio.
Per cui non è proprio regalata, insomma. Gozo è Malta,
no.
Perché mi dicono dal vetro Gozo? Gozo credo che sia Malta, no?
Gozo è l'isola dell'arcipelago di Malta.
Esatto.
Sì.
Ignoranti, capre! No, è vero. No, non dico a lei. Dico...
No, capito. Vabbè, però è una realtà, no? È una piccola isola che ha la sua autonomia anche dal punto di vista legislativo, perché si autogoverna con un piccolo governatore.
Sì.
E hanno voluto creare la loro nazione.
Senta, ma questa proposta ufficiale di incontrare l'Italia, diciamo, no? Padania è stata fatta già ufficialmente, già partita?
Ma io l'ho buttata là due o tre volte. Però sicuramente magari in futuro farò una richiesta ufficiale, la vedremo.
In futuro, cioè adesso, la faccia fra qualche mese, se no altrimenti no, adesso ci sono i mondiali. A proposito dei mondiali, lei tifa per l'Italia, mondiali ti farà o no?
Io onestamente non so neanche qualificazione perché non seguo.
Cioè l'Italia lei non la segue?
No.
Proprio non gliene frega nulla? di come va l'Italia.
No, non ho mai guardato i campionati del mondo, dico la verità.
Tu le partite dell'Italia non gliene importa. Se l'Italia, lei nel 2006 che faceva a Berlino? Non ha festeggiato dopo la vittoria dell'Italia?
Nel 2006 no, ero a casa.
E a casa aveva quanti anni? Aveva 17. Avrà fatto qualcosa? I suoi amici avranno esultato per la vittoria dell'Italia o no?
Non lo so, io guardi, ero a casa, anche perché...
È rimasto a casa, lì, non ha fatto nulla.
Io sì.
Bandiere, cose, tricolore, non ne parliamo.
No. Ho seguito, io seguo, c'ho la mia nazionale, credo in quella e la porto avanti.
Per cui, per lei il tricolore cos'è?
Beh, il tricolore secondo me è una bandiera che oggi però non identifica un sentimento forte che poteva esserci magari 50 anni fa. Oggi non è così.
Oggi non è così, dunque per lei non rappresenta qualcosa di importante il tricolore?
No, oggi bisogna parlare di qualcos'altro. Bisogna sicuramente di uno Stato che deve essere riformato nella sostanza, nella burocrazia. È quello che la Lega sta cercando di fare col federalismo.
Sento, un'ultima cosa. Lei come leader del futuro, no? Nel centrodestra, chi vede? Berlusconi fino a quando, per esempio? L'erede di Berlusconi chi può essere? E faccio una domanda così, un po'
questo non lo so.
Impegnativa, diciamo.
Impegnativa sì, perché per adesso vedo Berlusconi.
Per adesso vede Berlusconi.
Non so
il patto con suo padre, il patto con suo padre è indistruttibile?
Sì.
Ah, proprio così, indistruttibile.
Il patto che c'è tra papà e Berlusconi oggi è indistruttibile, non ha nessun problema. Ma si vede, è un'alleanza comunque matura che è stata in grado di portare... E porterà grandi riforme per questo paese.
Dunque non succede, non può più succedere come nel passato, no?
Beh, non può più, non si dice mai. Però diciamo che oggi sicuramente è un'alleanza matura che porterà tanti cambiamenti.
Senta, ma dopo aver conquistato il Piemonte, il Veneto, molte città della Lombardia, il prossimo passo qual è? Cioè, Milano forse, lei dice forse ci puntiamo, vedremo, eccetera. Il prossimo passo qual è? Cioè, dal punto di vista, al di là del federalismo fiscale, cioè il prossimo obiettivo qual è? Secondo lei,
Sicuramente oggi più che mai è comunque l'affermazione del principio federalista nel nostro paese. Dopodiché non vediamo, anche in tante altre regioni la Lega ha incrementato il numero di voti, però vediamo, cioè adesso secondo me è veramente importante portare a casa l'applicazione del federalismo nelle tre regioni che sono Piemonte, Lombardia e Veneto.
Senta, mi sono dimenticato di una cosa che le chiedono sempre magari, che è questa questione della trota, no? Una volta suo padre disse il delfino e gli chiesero suo figlio il delfino, lui rispose no, insomma, al massimo una trota, e questa cosa le è rimasta appiccicata addosso come una sorta di marchio. A lei fa piacere oppure no?
Sì, hanno montato dicendo che mi aveva offeso in qualche modo, invece assolutamente. La trota è anche scherzosa, per cui mi è sempre piaciuta. Tra l'altro qualche gruppo di giovani padani l'ha anche messa sulla maglietta la trota. Per cui
alla fine non l'ha visto come una sorta di...
No, non l'ho visto in negativo assolutamente.
Non l'ha visto in negativo?
No.
Ma lei non si offende per niente? Cioè, molte cose sembrano scivolare addosso a 21 anni, come fa? Ma si arrabbia qualche volta? Sì.
Sì, beh, mi arrabbio quando c'è magari inefficienza nel lavoro e tutto, però su queste cose qui, se dovessi ascoltare tutto quello che mi dicono i giornali e cose, spazierei.
Beh, quella storia là del videogioco un po' era vera, lei aveva partecipato a quella sorta di videogioco.
No, vedi, anche quella è stata una montatura, perché io di fatto non c'entravo niente. Cioè,
com'era che prendi a calci il clandestino?
Come altri giovani padani, me lo sono trovato su Facebook e l'ho guardato anch'io.
Però non è stato lei l'animatore, diciamo.
No, assolutamente, ma è provato da documenti. C'è qualcuno che ha fatto la richiesta di farlo e tutto, e una società che l'ha fatta, perché io non c'entravo assolutamente niente. Anche lì è stata voluta polemizzare. Però di fatto era. Io me lo ricordo quando c'era sto gioco.
Rimbalza il clandestino, si chiamava.
Sì, si mettevano delle reti per cui si mandava indietro le barche. Qualcuno addirittura diceva gioco razzista, che si affondavano le barche. Beh, non era assolutamente vero, io l'avevo visto il gioco, per cui non. Però vabbè, ma anche lì sono attacchi che onestamente non mi sfiorano molto.
E quando le dicono, vabbè, insomma, figlio di papà, a parte che lei ha preso 12.000 voti, il cognome Bossi in qualche modo ha pesato, però diciamo la verità.
Sì, quando parlano di nepotismo, parlare del nepotismo si poteva fare se ero nel listino bloccato, io facevo un mese di vacanza, lo sappiamo, ero automaticamente eletto come consigliere regionale.
Sì.
E ho scelto invece di correre con le preferenze sul territorio. Quindi la difficoltà è stata che comunque io mi trovavo a confrontarmi persona con persona, piazza dopo piazza, per cui non è così.
No, i voti li ha presi, però ammetterà anche lei che...
Ma guardi, sai cosa ammetto? Io devo ringraziare mio papà che mi ha dato la possibilità di poter girare e presentarmi alla gente, dopodiché la gente ti valuta quando ti guarda davanti negli occhi.
Un po' il cognome lo valuta pure, però, eh? Pesa, ma è giusto ammetterlo.
Come lo valuta? Dicendo, chiedendo a me molto di più rispetto agli altri, perché da me la gente si aspetta anche di più poi. Quindi sarà il bene, la parte di beneficio è stata che grazie a tutto ho potuto incontrare tantissime persone in campagna elettorale. Sì. Dopodiché lo svantaggio è che da me si pretenderà molto di più rispetto agli altri. Però vabbè, lo dimostrerò con i fatti poi.
Vabbè, quello vediamo naturalmente. Dopo Berlusconi Tremonti, che dice? Può essere?
Questo non lo so. Tremonti sicuramente è un alleato con il quale si lavora tantissimo e quello che ci sta aiutando a portare a casa il federalismo fiscale.
Va bene, grazie. Grazie.
Bene, vi ringrazio.
Auguri.
Buona serata.
Auguri. Grazie. 19:54:50 800 24 00 24 Renzo Bossi a Radio 24 a commentare questo risultato e tante altre cose. Enzo da Siracusa, passiamo dal nord, dalla Padania alla Sicilia. Enzo.
Buonasera,
ha sentito il figlio di Bossi?
Io lo seguo stesso, mi scuso per...
Ecco, ma voglio sapere l'effetto della voce di Renzo Bossi a Siracusa, qual è? Cioè, l'effetto, sì, che effetto le fa? Da Siracusa sentire la voce di Renzo Bossi?
Ma sai, devo dirla, a me personalmente, in gran parte, credo che siracusano non è che ci faccia troppo effetto questo discorso della Lega, perché noi già... A parte che abbiamo già una sorta di separazione così con la nostra piccola, qua con Lombardo, eccetera. No? Anche perché noi abbiamo un sentimento...
Avete i vostri leghisti.
Ma a parte questo, noi abbiamo da anni, io ho 65 anni, quindi posso dirlo da anni, un discorso aperto un po' con la nazione italiana, nel senso che noi abbiamo qui un mare di raffinerie, eccetera, e la benzina la paghiamo esattamente come si paga in tutte le altre parti d'Italia, mentre in altre zone, per esempio in Valle d'Aosta, eccetera, hanno la benzina a metà prezzo.
Vabbè, adesso Enzo, non ci attacchi il discorso sulla benzina in Sicilia, perché se pensiamo a tutte le altre cose che diciamo di privilegio, tra virgolette, di una regione a statuto speciale, non la finiamo più. Vabbè, che mi voleva dire Enzo?
Quello che volevo dire è questo, non c'entra questo fatto. Allora, quello che volevo dire era semplicemente questo. A me fa specie questo fatto che la sinistra continui da anni ed anni a fare questo discorso su Berlusconi. Con questo sistema, ancora forse non hanno capito o l'hanno capito e ci marciano, con questo discorso secondo me continueremo ad avere Berlusconi, che a me non dispiace, devo dire molto francamente, forse lo continueremo ad avere altri 20 anni. Ecco, questo dico se molto...
Cioè la criminalizzazione di Berlusconi...
Esatto, secondo me lo avvantaggia di molto.
Va bene allora, Enzo, grazie. Ho i telegiornali, Eleonora da Torino, velocemente, abbiamo i telegiornali che incombono. Eleonora, pronto?
Sì, ciao, pronto.
Buonasera, dica.
Buonasera. Sì, ero, come dire, affranta fino a poco fa.
Perché? Ha sentito...
Bossi, sono disperata proprio.
Disperata addirittura. Che le ha fatto Renzo Bossi?
Disperata.
È un bravo bambino. Perché... È un bravo bambino di 21 anni. Che cosa le ha fatto?
È un bravo bambino, certo. Sì. Guarda, io le dico solo, vivo in Piemonte da diversi anni, sono scappata da Bergamo.
E adesso si becca Cota in Piemonte.
Mi becco la Lega.
Si becca Cota, si è trasferito dalla Lombardia esatto. In Piemonte si becca la Lega. Siamo qui con i titoli dei telegiornali TG5.
Anche nelle province si conferma il successo del centrodestra, che se ne aggiudica 4 su 4, Caserta, Imperia, Viterbo e L'Aquila. Il centrosinistra tiene nei comuni capoluogo, Brunetta sconfitto a Venezia. La vittoria in 6 regioni con l'esploa di Cota in Piemonte e Polverini nel Lazio, oltre alla conquista di Campania e Calabria, porta a 11 su 20 quelle governate dal centrodestra, che amministra 42 milioni di italiani contro i 18 delle giunte guidate dal centrosinistra. Berlusconi è il miglior riconoscimento per l'attività svolta dal governo. Ora le riforme. Esulta Bossi, ha assestato un bel destro. PDL e Lega sottolineano la vittoria a merito di Berlusconi e Bossi. Bersani, pronti a un confronto vero. Napolitano, le riforme siano condivise.
Bene, prima di tornare dalla gentile signora Eleonora, che si è trasferita dalla Lombardia al Piemonte e credo non ami troppo la Lega e adesso si becca Cota, andiamo al TG1.
Regionali, Berlusconi, vittoria nonostante le calunnie, l'alleanza con la Lega è garanzia per le riforme. La maggioranza conquista 4 province, Bersani, nessuna sconfitta per PD, pronti a confronto serio su riforme. Napolitano, dal voto un impulso alle riforme, bisogna superare distacco tra istituzioni e partecipazione elettorale. Roma, crollo nella Domus Aurea, cede una volta, a rischio gran parte del complesso, racchiusa per restauro. Viaggio USA della coppia Sarkozy-Carla, questa sera cena a 4 con Obama e Michelle alla Casa Bianca. E di moda l'acqua del sindaco, liscia o frizzante, gratis dalle fontanelle, già 200 in Italia, 60 solo nel Bresciano. Milioni di dischi e fan in tutto il mondo, il sex symbol Ricky Martin fa outing e dichiara sono omosessuale.
E dice sono orgoglioso di essere gay. 800 24 00 24 Eleonora da Torino, allora. Allora
bravo si... Ricky Martin.
Come, che significa Torino. Bravo Ricky Martin?
No, vabbè, in realtà adesso
anche lei vuole fare coming out?
No, io non devo fare, potrei farne su altre cose, adesso non sull'omosessualità. Ma non che abbia niente contro gli omosessuali, solo non mi è mai capitata l'occasione.
Dunque non vuole fare coming out sulla sua omosessualità.
No, perché
non lo sarebbe, perché
motivo. No, non adesso quantomeno no, poi non so il futuro che mi riserva. Comunque, no, volevo solo fare una riflessione e mi domandavo qual è il vero successo che il movimento di Grillo pensa di aver ottenuto, e chiaramente parlo soprattutto del Piemonte perché la cosa mi scotta parecchio, nelle regionali, cioè a questo punto il Piemonte sarà governato per 4 anni da un leghista, che penso che sia una cosa molto distante da quello che è nella testa o nel pensiero di Grillo, e non penso che la TAV verrà risparmiata da Cota a tutti quelli che quindi hanno votato il movimento, come dire, per protesta.
No, non sarebbe stata risparmiata nemmeno dalla Bresso però.
No, assolutamente, però siccome mi sembra che ci sia la lettura di chi ha votato Grillo come è stato un voto di protesta per la TAV della Bresso, benissimo, la TAV la farà comunque Cota, in più saremo governati per 4 anni da un leghista.
Che lei dice la parola leghista come fosse una sorta di bestemmia, quello che mi sorprende un po',
guardi,
cioè non mi sorprende,
io non mi sorprende. Io so lei dove ha vissuto, io sono appunto nata e cresciuta a Bergamo, dove...
Ma io sono più di dieci anni che vivo a Milano, dunque insomma qualche cosa posso avere capito, no?
Sì, anche se secondo me è diverso il come poi la Lega si è insediata a Milano e come invece è proprio nata in quelle province.
Ci vogliamo gustare un bindi? Un attimo solo, resti con me, cara Eleonora.
Sì.
Blob.
Noi abbiamo invitato tutti i principali giornali italiani.
Io sono cattolico, ma non attacco il direttore del giornale.
Io
non attacco il direttore del giornale.
Io non sono il direttore del giornale che fa il killer verso il direttore di Avvenire.
Lei dovrebbe. Ma lei è contenta che venga sospeso un direttore del giornale come
Feltri? Perché lei è contenta che sia stato mandato a casa Boffo?
Lei dimostra quello che è.
Lei è contenta di quello di Boffo?
Il discorso di Boffo lo possiamo affrontare in altra sede.
Lei è stato contento?
Ma lei oggi qui non dovrebbe attaccare un direttore di un giornale. Si dovrebbe vergognare.
Mi risponda a questo, onorevole Bondi.
Risponda a quello che dico io.
Visto, le risponderà Vittorio Feltri.
Certo, la sanzione è giusta.
Sono cattolico come lei, se vuole ne parliamo.
Beh, devo dirvi che vorrei mandare per tutta la settimana Bondi versus Bindi, uno spettacolo strepitoso. Eleonora, prego.
Sono d'accordo, li ho seguiti anche ieri sera, li ho trovati fenomenali.
Fenomenali per modo di dire, naturalmente. Fenomenali,
no,
per,
no,
lo
fenomenali
per lo spettacolo,
proprio.
Diciamo, per lo spettacolo.
Sì, no, assolutamente. Non so chi mi faccia più tristezza.
No, per lo spettacolo, io invece non mi sono intristito per niente, mi sono divertito e basta.
No, forse perché, come dire, sotto leggevo come stavano i risultati, quindi ero molto triste per la mia regione.
Un attimo solo, De Luca.
Cambiare tutto era la parola d'ordine. Dall'altra parte noi abbiamo ritrovato tutti i vecchi notabili politici di questi 40 anni. Quindi noi rischiamo di avere un passaggio da clientelare sinistra a clientelare destra.
Il carroccio.
E questo è De Luca che perde e dice che gli altri sono clientelari. Incredibile. Vabbè, Eleonora, io mi diverto molto con lei a parlare di politica, ma non capisco perché lei sottolinea la parola leghista con questa forza, come se fosse una sorta di bestemmia, un qualcosa di brutto.
Personalmente ha un valore proprio negativo, io l'ho vissuta, la vivo come una subcultura, adesso come dire, avrò tacciata come il suo amico che dice che ha Polverina e Borgatara, ma è Borgatara, voglio dire, da lì viene, poi possiamo far finta che non sia così per un moralismo per cui non si possono dire le cose come stanno, ma è Borgatara.
Che significa essere Borgatari, scusi, che non appartenere all'elite intellettuale borghese di Roma, non abitare al quartiere Prati?
No, guardi, io vengo dalla provincia appunto bergamasca, quindi non ho niente a che spartire né con Prati.
E appunto, che significa Borgatara? Secondo...
E neanche con la collina torinese. No, però come dire, c'è chi, io non so, io vengo dal Bronx e la Polverini è Borgatara, per quello che dice, per come lo dice.
Ma i Borgatari venivano esaltati da Pasolini, insomma, non è che proprio. Che significa? Anche se fosse Borgatare, non so cosa significa in realtà. Non so cosa significa.
Non sa cosa significa.
Cioè, un modo di parlare un po' da burino, espressioni.
Sì, esattamente, sì, è proprio quello. Poi uno può pensare che quello sia un valore o meno, questo è un altro discorso, ma il fatto che lei sia Borgatara è un dato di fatto.
Ancora Bindi, ma ieri è stata dappertutto.
Quadrati continuamente, quindi tutti assistono a questo confronto continuo, da un taccuino all'altro.
Va bene, Eleonora, 28 minuti, come possiamo concludere il suo intervento?
No, niente, così volevo solo, mi domandavo quanto sono soddisfatti i grillini di questo risultato alla fine dei conti. Ecco, io penso che loro abbiano fatto benissimo andare in piazza, a berciare, a urlare, a fare questa antipolitica, poi mi domando che senso abbia presentarsi alle elezioni e andare alla fine a essere un elemento che, a mio avviso, poi chiaramente ognuno poi la pensa, io non è che penso di aver ragione, però a mio avviso darà poco e invece toglie molto, perché l'Abresso secondo me ha lavorato molto bene in Piemonte.
Non sembrano pensarla così la maggioranza degli elettori del Piemonte.
Ricordiamo solo
l'Abresso ieri sera, un attimo solo,
l'Abresso ha perso per 0,50.
Sì, no, per carità, ma io non sto dicendo che ha governato male, sto dicendo che se avesse fatto queste cose così meravigliose, se avesse fatto soprattutto una campagna elettorale travolgente, probabilmente non avrebbe perso. Cioè, ieri sera ha detto una cosa l'Abresso che mi pare un po' in contraddizione col fatto che faccia politica e che ogni tanto anche lei ha preso delle posizioni, com'è normale che sia, demagogiche. Ha detto, il fatto che ho perso questo risultato, ha detto, è la dimostrazione che non bisogna fare le cose bene, bisogna fare politica, bisogna parlare, chiacchierare, promettere. Cara Bresso, non so se le cose siano andate così, ma se lei non ha fatto politica ha sbagliato.
Due anni
e anche loro avevano ragione.
Dai, che tardi, Bonde, puoi tornare, loro, puoi tornare
tutti questa cosa.
Puoi tornare a Cuccia a Palazzo Grazioli.
Possiamo sentire. Intanto, se mi date la cartina aggiornata,
non
la prego.
Prendo a schiaffi?
Ha
sentito cosa ha detto?
Che è successo? No,
che
cosa ha detto?
No, come ce l'ha con Donati.
Questo lo facciamo a parte. Mi ha offeso, ma questo l'ho sentito anche Lorenzo Cesi.
Onorevole Donati, lei è una persona abitualmente così garbata. Non mi posso distrarre un momento.
Ma lei sta ascoltando. Questo signore che dovrebbe anche fare il ministro della Repubblica.
Questo è stato registrato.
Ma figuriamo se non è registrato. Certo, tutto è registrato.
È stato registrato, onorevole Bondi. Massimo Donati, Italia dei Valori, dice a Bondi a un certo punto, a tarda notte, alle 2 di notte, circa, prima che arrivassero i risultati finali in Piemonte, stai a Cuccia, torna a Palazzo Grazioli. Andrea, prego.
Sì, buonasera Cruciani, è un piacere parlare con lei.
Dica.
Io volevo riagganciarmi a quando lei citava questa dichiarazione del suo amico romano molto PD, molto di sinistra, giornalista, sì. e che dice, insomma, ma che ha vinto quella Borgatara della Polverini. Ed è questo atteggiamento che lei detesta o che finge di detestare, ma insomma...
No, detesto, non è che faccia finta di detestarlo. Certo che lo detesto, poi dopodiché io non odio nessuno, per cui non detesto, diciamo, dal punto di vista intellettuale, poi non me ne frega niente perché non riesco a provare odio nei confronti di nessuno, per cui lo detesto come atteggiamento mentale, intellettuale, lo trovo sbagliato. Il fatto che sia una Borgatara non c'entra assolutamente nulla e non c'è nessun ragionamento intorno a questa cosa qui, ha capito? Cioè
non, no, non c'è, non c'è,
è semplicemente una forma di snobismo e basta, un sentirsi migliori, un sentirsi più degni, più onesti, più limpidi, non so, meno, più intelligenti, quelli che hanno letto più libri, eccetera eccetera.
Ma io non sono d'accordo sul fatto che sia soltanto questo tipo di atteggiamento, anche perché io credo che questo atteggiamento un po' radical chic, se vogliamo, sì, se vogliamo dire, credo che quando invece si rivolga, si trasformi da un disprezzo nei confronti di una condizione sociale, il che è naturalmente estremamente odioso, ma quando questo diventa il disprezzo di una situazione culturale, di una mancanza di strumenti anche all'analisi di situazioni complesse come è innegabile siano quelle della politica, beh, questo ci stia. Nel senso, è quello che volevo dire io, è che questo atteggiamento rappresenta in realtà l'idea di una parte del paese che ha tutto il diritto di pensarla così.
Sì, ma io non ho detto che non si ha il diritto di pensare in questo modo.
No, è che di fronte, è che però così quando si va a votare, che si abbia almeno alcuni strumenti, diciamo, minimi per andare a votare, perché mi sembra assolutamente disonesto dire che non esistono elettori, che se venissero intervistati, venisse chiesto come funziona il sistema bicamerale italiano, sono i doveri
Andrea, però qui ci siamo
non rispondere, questo io lo trovo assolutamente assurdo.
Sì, però siamo, lei si sta ingarbugliando su un discorso che non capisco. Siamo partiti dal mio amico giornalista che dice che la Polverino è una borgatara, e siamo arrivati ai massimi sistemi della politica italiana. Non capisco dove
dire così, perché chi ha ragione di dire così, perché si dovrebbe pretendere che un presidente di regione, sì, si esprima in un italiano
ho capito.
Non corretto, spettacolare, perché,
ma non è bene, guardi Andrea,
mentale di ordine che gli permette,
io non credo,
di gestire situazioni complesse.
Ho capito, a parte che il modo di esprimersi non è sempre indice di buon governo, ci possono essere dei formidabili ladri che parlano benissimo italiano o dei disonesti patentati che sono dei bravissimi comizianti e parlano un italiano fluente e perfetto, per cui insomma, non è che il saper parlare in un certo modo con un certo accento sia indice necessariamente di competenza o di saper stare al mondo, primo. Secondo, ripeto, la parola borgataro rivolta alla Polverina a me non mi dice nulla come tipo di approccio, di ragionamento. A proposito di snobismo, mi stupisce che non ci sia nessuno che ancora abbia commentato questa frase detta da Burlando. Vorrei farlo con lei, Andrea. La Lega si combatte come i partigiani combattevano i tedeschi durante la Resistenza, non con gli anatemi, ma non con i convegni sociologici, ma sul territorio. In Liguria non abbiamo mollato mai, eccetera, eccetera. Abbiamo dato esempio di come si ferma. In realtà i partigiani fermavano i tedeschi con le bombe a mano, con i mitragliatori, certo, eccetera, eccetera. Ecco,
ma
questo.
Ci sono solo. A me sembra un po'.
Burlando parla molto meglio di qualche leghista, non c'è dubbio, magari parla anche meglio della Polverini, però una frase del genere, magari la Polverini un leghista non la dice, insomma.
No, non la dicono, ma anche perché non fa parte dei meccanismi comunicativi che loro devono usare per catturare il loro elettorato, perché sembra un po' che si faccia molta filosofia e molta speculazione un po' fino a se stessa, quando si finge di ignorare che in realtà il compito del politico è semplicemente quello di essere eletto, e per cui chi volesse farsi eleggere nelle file della Lega Nord dovrebbe semplicemente mutare o cambiare, adeguare, diciamo, i suoi schemi comunicativi, cambiare gli argomenti e il gioco sarebbe fatto.
Vabbè, ho capito, la ringrazio. Siamo qui alle 20:18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Ancora ascoltatori, Marco da Verona, ve lo rimando, Bindi versus Bondi e anche Bondi versus Donati, non vi preoccupate, abbiamo tempo fino alle 21, Marco.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo dire allora, su Brunetta, che secondo me Brunetta ha perso non tanto perché la Lega e i leghisti non l'hanno votato, ma proprio perché Brunetta è stimato e non è amato dai veneziani.
Ma lei è veneziano di origine, conosce veneziani?
Conosco veneziani che mi hanno detto proprio, cioè Brunetta non è amato in città al di là di quello che è lui politicamente, perché in realtà da quel che so io dei leghisti apprezzano molto Brunetta e quello che sta facendo, sono apprezzano le sue lanciate contro...
Dunque non è colpa della Lega?
Personalmente no, cioè Brunetta non ha le palle di dire è colpa mia, ma perché lui ha il suo ego un po' sconfinato.
Ma lei se l'aspettava questa sconfitta di Brunetta? Io no, io devo dire ho preso una cantonata pazzesca, pensavo che vincesse proprio a mani basse.
Non me l'aspettavo perché in Veneto personalmente io sono andato anche a queste elezioni sapendo già tristemente che avrebbe vinto la Lega e quindi non me l'aspettavo, ma perché il Veneto di sinistra ce ne sono ben pochi di persone e inoltre il candidato Orsoni è abbastanza un illustre sconosciuto.
Un illustre sconosciuto, ma magari a Milano oppure anche a Verona, ma insomma per i veneziani non mi pare proprio uno sconosciuto.
Insomma è andata così, quindi vuol dire che avrà fatto.
Grazie. Invece, che volevo aggiungere? Prego Marco, dica.
Volevo dire invece sulla Lega, la Lega io vedo nel paese dove sto che tantissimi si sono messi nel carro del vincitore della Lega. E allora io vorrei dire alla Lega che adesso deve stare attenta perché...
Che significa mettersi sul carro del vincitore? Non ho capito.
Perché tante persone che prima magari non erano tanto interessati, adesso hanno votato Lega o tutti si professano leghisti, cioè sì. Proprio... E il rischio che corre la Lega, personalmente la forza della Lega è sempre stata i buoni amministratori locali. Il rischio che corre adesso è che nel carro del vincitore si mettano dentro di tutto e di più, delinquenti, gente che ha voglia di essere lì solo per la poltrona, come ahimè altri partiti hanno.
Ma questo è il rischio che si può affrontare naturalmente quando si cominciano ad avere molti consensi. Grazie Marco. Un ascoltatore mi critica dicendo lei fa finta di non capire, è ovvio che Burlando intendeva sul territorio, vicino alla gente, ma lei ci è o ci fa? Guardi, per dire che abbiamo contrastato e battuto la Lega stando vicino alla gente si possono usare tante metafore. Certamente la metafora dei partigiani e dei nazisti mi sembra una cosa ridicola, per dire così, un qualcosa di leggero. Margherita Rosati, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Bene, insomma, mica tanto in realtà.
No, io sto bene, sono tornata al mio lavoro e quindi sto bene.
Perché lei è un candidato sindaco sconfitto.
Sì.
A Montenero di Bisaccia, che non è un posto qualunque come sappiamo, ma è il paese natia di Antonio Di Pietro, che ha perso le elezioni lì, c'era un candidato che era quello appoggiato dall'Italia dei Valori e anche dal Partito Democratico, però ci sono stati dei problemi interni, insomma la realtà qual è? Che il centrodestra ha vinto dopo tanti anni a Montenero di Bisaccia. Cosa è accaduto? Perché io, è un dato che insomma, tutti hanno notato abbastanza sorprendente, anche Di Pietro si era impegnato, il figlio è stato eletto credo, no? Consigliere,
sì.
Consigliere comunale, adesso è uno che deve fare Montenero di Bisaccia consigliere comunale e poi Cristiano Di Pietro fa anche resta a fare il consigliere provinciale, come funziona?
Beh, questa sarà una decisione...
Cioè, bisogna scegliere? Bisogna scegliere?
Ma oddio, io sono contro il cumulo delle cariche, quindi io personalmente preferirei che lui scegliesse, però questa credo che sia una decisione sua.
Però non è obbligatorio per legge.
Stiamo parlando, insomma, anche di un consigliere di opposizione, quindi in questo caso...
Sì, ma non bisogna scegliere per legge comunque, in ogni caso. Sono compatibili le due cariche? Cioè
sì, sono compatibili.
Sono compatibili.
Sì.
Senta, lei perché ha perso, cara Rosati? Lo so che è brutto chiederglielo, ma insomma...
Ma guardi, io non credo di aver perso per colpa mia, di questo credo di avere la coscienza tranquilla.
Tutti possono dire così però.
Sì, però diciamo che nel nostro paese c'era una situazione piuttosto complessa che ha visto la formazione di tre liste, di cui una di centrodestra ma sostenuta dal sindaco uscente di centrosinistra, con quattro assessori uscenti del PD e un vice sindaco che due anni fa è fuoriuscito dall'Italia dei Valori, che si sono candidati con il centrodestra.
Un casino tremendo.
quindi una lista sostenuta da parte del PD e dall'Italia dei Valori, che è quella capeggiata da me,
sì,
e una terza lista che vedeva unito una parte del PD con l'estrema sinistra.
Dunque, mi faccia capire, allora, c'erano tre candidati, giusto?
Sì.
Allora, uno era un candidato di centrodestra classico, però appoggiato anche da personaggi del Partito Democratico, sì, tra cui il sindaco uscente, o sbaglio?
Il sindaco uscente non si è candidato, ma appoggiava dall'esterno.
Il centrodestra, appoggiava il centrodestra, più,
sì,
quattro assessori
uscenti del PD e il vice sindaco, che era, diciamo, un ex Italia dei Valori.
E come mai c'è stata questa rottura, sono passati col centrodestra?
C'è stata una rottura su una questione di speculazione edilizia al mare, e quindi, perché noi, anche se si chiama Montenero il paese, però abbiamo un ampio tratto di costa, e quindi c'era stata questa divergenza,
sì,
all'interno dell'amministrazione, e quindi c'era stato questo travaso, diciamo.
E dunque, tanto per far capire ai nostri ascoltatori, dunque una, sì, parte del Partito Democratico è passata col centrodestra.
Sì.
Lei dunque è rimasta sostenuta da Di Pietro, che pure conta, insomma, credo dovrebbe contare, a Montenero pure, sì, non conta più nulla Di Pietro. Mi dica questa,
no,
cosa.
No, credo che conti molto, tant'è che, insomma, noi abbiamo riportato comunque il 40% dei voti, quindi, insomma,
gli altri il 47%, però
sì, però abbiamo anche una terza lista che comunque è una lista comunque di sinistra, che ha sottratto voti sicuramente a me, non al centrodestra.
Quanto ha preso l'altro?
L'altra lista ha preso 600 voti,
non 13%,
13%.
Chiappini,
sì.
Giuseppe Chiappini, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì, sì.
Per cui,
sì,
insomma, due, centrosinistra, c'è stato una sorta di caos assoluto, perché è andato,
sì,
in parte col centrodestra, in parte ha fatto una lista autonoma, e voi siete rimasti insieme a lei
dell'Italia dei Valori.
Lei, sì, lei del PD o dell'Italia dei Valori?
Io sono del PD.
Lei del PD, insieme all'Italia,
sì,
dei Valori. Insomma, sì, come, in tre vi siete divisi.
Ma comunque credo che ci siano state delle forti pressioni, oltre agli interessi economici, anche delle forti pressioni da parte sicuramente del governatore Iorio, che aveva interesse sia per motivi simbolici, ma anche perché, insomma, erano 25 anni che Montenero è amministrato dal centrosinistra.
Ma pressioni di che tipo?
Diciamo,
pressioni
così,
politiche? Pressioni politiche normali, insomma.
Pressioni
che tipo?
Politiche, certamente, sì, sì, pressioni politiche.
Lobby politiche, mica.
Sicuramente.
Attività normale di politica, come si fa, o no?
Sì,
o
sì,
qualcosa,
sì,
di losco, no?
No, sicuramente normali pressioni, però, diciamo, pressioni trasversali.
Mi faccia capire una cosa, la questione lei dice delle speculazioni edilizie, adesso non,
sì,
vogliamo entrare nel merito perché le situazioni non le conosciamo,
sì,
però per semplificare, quelli che vogliono costruire sono quelli di centrodestra, invece voi volevate un po' limitare, così?
Sì, sì, è così.
E Di Pietro si è schierato con quelli che volevano?
Si è schierato con noi, sì.
Con voi. È rimasto, sì, molto deluso, lei l'ha sentito?
Beh, sicuramente è rimasto deluso, anche perché lui, insomma, ci tiene molto al suo paese, torna sempre qui quando si riposa, e quindi ha un legame affettivo, credo, come sia giusto e normale,
certo,
con,
certo,
il paese di origine.
Un ascoltatore, sì, mi segnala questo: riuscita a mandare in onda Fede che ieri sera in diretta annuncia la sconfitta di Di Pietro a Montenero, non si trattiene dalla gioia, spettacolo. Caro ascoltatore, vediamo se riusciamo a rimediare questo audio di Fede, che di solito su Di Pietro non si trattiene. Vabbè. Senta, ma... Vabbè, lei torna a fare cosa, signora
Rossetti? Il medico.
Il medico?
Sì.
Torna a fare il medico, farà pure il capo dell'opposizione, immagino,
beh,
no? Al comune di Montenero di Bisaccia.
Sì.
Quanti abitanti ha Montenero di Bisaccia?
Circa 7.000, anche se i residenti sono qualcosa in meno, 6.600, 6.700.
Chi ha vinto, come lo giudica lei? Nicola Travaglini. Farà bene oppure non ha esperienza? Non conosco nulla, mi dica.
Beh, diciamo che lui ha già qualche esperienza amministrativa, è stato all'opposizione la precedente,
sì,
durante la precedente amministrazione, è stato presidente della comunità montana.
Per carità, le comunità montane sarebbero da abolire.
Esperienza per poter amministrare, sicuramente abbiamo idee diverse sull'amministrazione. Quindi,
beh, certo, altrimenti non, sì, altrimenti non sareste.
Altrimenti non saremmo stati
esatto,
su pronti opposti.
Grazie, buona, sì, serata, grazie.
Buonasera,
grazie.
Buonasera.
20 e 28, Di Pietro che perde il comune di Montenero di Bisaccia. Avete sentito in che modo? Col Partito Democratico che si è splittato, si è diviso in tre.
sa che cosa spero che abbiano ascoltato?
Sì,
il suo rispetto per l'infanzia, per i diritti dei bambini.
Ma io rispetto più di lei, non si permette.
Lo vedo.
Ho rispetto
lo
più
vedo
di lei.
Come?
Sono un cattolico,
lo
rispetto
vedo
più
come?
Di lei. Ma lei cosa crede? Di essere superiore a tutti, di avere il più rispetto di tutti? Ma chi si crede di essere lei?
Ma io nessuno.
Di avere più sentimenti di
io
me? Ma perché? Ma per quale ragione?
Ma con le sue parole che lo ha dimostrato.
Le ho detto un'altra cosa. Le ha risposto il sindaco. Le ha risposto il sindaco.
La risposta non giustifica.
E ha fatto capire a tutti che lei utilizza strumentalmente delle ragioni per attaccare le forze politiche. Non era come diceva lei. Non era come diceva lei.
Pane d'acqua, bambini messi a pane e acqua. Naturalmente non è così, e però la Bindi utilizzava questo argomento per dipingere la Lega come un partito di xenofobi razzisti. Bindi, anzi, Bondi versus Donadi, sempre ieri sera negli ultimi strepitosi minuti di Porta a Porta.
Due anni.
E anche loro avevano ragione.
Dai che tardi, Bondi, puoi tornare. Lo
sanno tutti questa cosa.
Puoi tornare a Cuccia a Palazzo Grazioli.
Possiamo, sentire. Intanto se mi date la cartina aggiornata.
Non
la prego.
La prendo a schiaffi?
Ma stiamo scherzando, signore.
Ha sentito cosa ha detto?
Che è successo? No. Cosa ha detto?
No, come ce l'ha con Donati.
Questo lo facciamo a parte. Mi ha offeso, ma questo l'ha sentito anche Lorenzo Cesi.
Onorevole Donati, lei è una persona abitualmente così garbata. Non mi posso distrarre un momento.
Ma lei sta ascoltando. Questo signore che dovrebbe anche fare il ministro della Repubblica.
Questo è stato registrato.
Ma figuriamo se non è registrato. Certo, tutto è registrato.
Che significa questo signore che dovrebbe fare il ministro della Repubblica? Cioè, Donati ha detto una cosa, la Cuccia, Palazzo Chigi, Berlusconi, torna a Cuccia a Palazzo Grazioli, Bondi si è alzato, voleva picchiarlo quasi, ma... e poi la situazione è tornata alla normalità, per modo di dire. Aida o Aida, non so come, da Vicenza.
Aida.
Aida, come Aida Jespica.
Sì, come quella del Verdi, diciamo.
Oppure come Aida Jespica. Io ho pensato subito ad Aida Jespica.
Pensi pure, magari.
No, io non volevo fare paragoni, però lei ha pensato all'Aida, io ad Aida Jespica.
Perché la mia età mi permette di pensare all'Aida, sono abbastanza vecchia. La Jespica
non si butti,
è giovane, lei fa bene a pensare alla Jespica.
Ma io non volevo mica metterla in imbarazzo con questa cosa. E comunque non si butti così giù, io
no,
sono vecchia, mentre per carità, E poi essere
sono
vecchi
giovane di spirito, sono giovane di spirito.
Meno male.
Niente, io volevo, ma ho sentito che anche lei ha affermato quello che voglio dichiarare io. La signora Rosi Bindi ha dichiarato ieri sera che a Montecchio Maggiore abbiamo tenuto i bambini a pane d'acqua. Io non sono di Montecchio, non sono leghista, quindi parlo abbastanza, diciamo, con cognizione di causa, pur non essendo di parte, ecco. E i bambini non sono stati tenuti a pane d'acqua, è stato dato loro da mangiare, è stato diviso il cibo che c'era a disposizione.
Sì, ma non c'erano problemi di pagamento delle rette, se non
c'erano
sbaglio.
C'erano problemi di pagamento, non tanto di pagamento delle rette, quanto di essere in possesso del buono e quindi della richiesta di poter essere ammesso alla mensa. Questa è la cosa che era. Da diversi anni che c'erano i furbetti che non facevano la richiesta, perché avendo la richiesta anche il sindaco, le scuole e chiunque altro può stabilire quanti pasti sono disponibili e si danno questi pasti. C'erano questi furbi che per reiteratamente hanno rifiutato di fare la domanda, però si accomodavano alla mensa per mangiare. I bimbi non hanno nessuna colpa, diciamo, sono i genitori chiaramente che hanno fatto un errore, e il sindaco di Montecchio ha cercato di mettere un po' di regole, ha creato il problema per mettere regole, anche perché in altro modo non si sarebbe potuto pagare.
Sì, Aida, io non so come siano andate le cose, lei me le racconta in un certo modo, io per carità le credo, poi magari nei prossimi giorni se abbiamo voglia approfondiremo. Non so se mandare quella circolare o non so che cosa dal punto di vista formale in cui si diceva che, non ricordo bene perché poi ieri mi sono concentrato più sul litigio sul litigio tra Bondi e la Bindi sia stata una grande mossa. Cioè, insomma, io credo che il comune di Montecchio si potesse permettere anche un po' di persone che non prendevano i buoni, eccetera, eccetera. In ogni, quando si tratta soprattutto di bambini. In ogni caso, mi sembra che dipingere la Lega a partire da questo episodio di Montecchio come un partito che lascia a pane e acqua le persone sia una cosa ridicola, su questo non c'è dubbio. Cara Ida, la ringrazio molto.
Lei, e buona continuazione.
Buona serata.
Grazie.
TG2.
Berlusconi, il voto delle regionali è il miglior riconoscimento per l'azione del governo. Rafforzata l'alleanza con la Lega, ora le riforme. Bersani, pronti al confronto ma sui problemi reali, e sul voto dice: non canto vittoria per i risultati ma non è una sconfitta. Ci sono segnali positivi per il PD. Le quattro province al centrodestra, ma il ministro Brunetta fallisce la conquista di Venezia e il leghista Castelli viene sconfitto a Lecco. Dimissioni di Fitto dopo la vittoria di Vendola in Puglia. La vicenda di Elisa Claps, nuovi rilievi nella chiesa dove è stato trovato il corpo. Per il perito di famiglia la ragazza subì anche una violenza sessuale. A Ginevra, successo per l'esperimento della collisione delle particelle a velocità record, si apre una nuova era della fisica. Presto potrebbe essere svelato il mistero del Big Bang.
Va bene, andiamo, restiamo a Verona. Lucio, poi abbiamo Giuseppe da Bari, Carlo da Napoli, Francesco da Torino, Roberto da Varese. Lucio,
sì, buonasera.
Dica.
Allora, è straordinario quello che ha detto un'oretta fa, che la televisione non influisce sul voto.
Perché... No, io voglio chiarire questa cosa, Lucio, mi scusi un attimo, e poi sì, le lascio tutto lo spazio, sì, che vuole. Sì. Allora, io quando continuo a dire che la televisione non influenza le elezioni, voglio dire semplicemente una cosa, che stare in televisione magari un'ora di seguito e non dire nulla o dire delle stupidaggini è naturalmente qualcosa di negativo. Cioè, non necessariamente la presenza in televisione significa aumento di voti. Le volte in cui Berlusconi ha perso le elezioni, nel 96 e nel 2006 in circostanze particolari, non mi sembra che fosse meno presente anche sulle sue televisioni.
Ma dove esiste la controprova che se non l'avesse avuto?
Ma non lo so, ma in ogni caso, scusi, Brunetta a Verona, Brunetta a Venezia ha perso, e non mi pare che sia che questo Orsoni, nemmeno come si chiama esattamente,
di comunicazione, sì, sociologi, dicono che il 70% della posizione politica si forma attraverso la televisione.
No, ma della anche in negativo, negativo può darsi, Lucio, anche in negativo, però.
Poi non si capisce perché il potere economico è così semplice. Si fa in quattro per comprare i giornali che sono anche in passivo, compra televisioni private, non si capirebbe perché questo potere economico sarebbe basochista, invece continua a spendere soldi, anzi in perdita.
Ma questo è un altro discorso, Lucio, il fatto che non si vogliano, ma io non sto dicendo che non è importante controllare la stampa e controllare le televisioni, è diverso,
sì.
Certo che è importante, molto importante, e i giornali eccetera, certo è molto importante, magari per non far passare un certo tipo di messaggi.
No, adesso, siccome lei, scusi, ma siccome lei ironizza anche su Umberto Eco, che diceva: guarda, io ho lavorato con circa 1000 persone, ogni giorno cambiavo persone, ho fatto un sondaggio per conto mio.
Sì.
Cioè, io ogni volta che viaggiavo con una persona, stavo via tutta la giornata assieme, chiedevo cosa votano, i genitori cosa votavano, cosa leggono, se vanno al teatro, se vanno a vedere le mostre, se hanno interessi, che giornali leggono.
Vabbè, allora...
Io ho scoperto, ho fatto un sondaggio, mi sono preso i nomi e i cognomi di tutti, me lo sono segnato, ho scoperto che specialmente la destra, ma la Lega, insomma, tutti gli elettori di Lega, era un deserto culturale.
Lucio,
non vanno al cinema, è una cosa straordinaria.
Non vanno al cinema, chi se ne frega se non vanno al cinema, Lucio, chi se ne frega?
Ma non leggono libri, leggono giornali e aprono solo la pagina sportiva o la pagina di morti, ma è una cosa straordinaria.
Ma Lucio, ma come fa a dire una cosa del genere?
Ma guardi che la sinistra vince perché vince nelle città la sinistra? Ma perché è evidente, no? Perché in montagna, in campagna.
Allora, mettiamo che questa cosa sia.
Legge.
Sì, d'accordo, Lucio, mettiamo che questa cosa sia vera, no? Mettiamo che questa cosa sia vera.
Sì.
E può darsi che...
sperimentata io questa cosa.
No, ma che c'entra? La sperimento da lei, non è mica la legge divina. Allora, Lucio.
No,
ho capito che vuole dire, ho capito. Mettiamo che questa cosa sia vera. E dunque, diciamo, la media culturale, se così vogliamo esprimerci, e per media culturale intendo, che ne so, la lettura dei giornali, la lettura dei libri, anche la formazione, insomma sono tutti criteri un po' bizzarri. Comunque mettiamo che culturalmente l'elettorato della Lega sia meno preparato rispetto a quello, che ne so, del Partito Democratico, no, mettiamo che sia così, e secondo me non è così, questo cosa vuol dire?
Vuol dire che passano messaggi di pancia, molto, perché dire...
No, ma questo cosa vuol dire? Che il voto...
messaggi, no. Il federalismo, che sono 20 anni che sono proprio, e non lo faranno mai, perché
ma lei sta entrando, nel merito di un discorso. Cosa vuol dire? Che il singolo elettore, diciamo, meno preparato è
più condizionato, ma certo che è più condizionato con dei messaggi che sono semplici, no? Che sono semplici.
Guardi, io ho visto delle persone, conosco delle persone che votano centrosinistra, che hanno talmente tanti pregiudizi, pregiudizi rispetto a un elettore, che so, della Lega, eccetera, che lei non ne ha nemmeno un'idea. Per cui, per cui il condizionamento, il voto condizionato dal fatto che sono cose che possono funzionare anche per l'altro elettore, anche per l'elettore di centrosinistra.
No, ma se tu hai strumenti culturali riesci anche a fare un'analisi più complessa, no? Invece,
ma chi l'ha detto? Quelle... Ma chi l'ha detto? Ma secondo lei, Fuxas, mi scusi, l'architetto Fuxas, che prende a parolacce e dice a Bertolaso che è un ladro dentro. No, capito, ma questa è un'analisi culturale, un'analisi del fenomeno Bertolaso.
Quello è arroganza e maleducazione, e che ci sono a destra, a sinistra, sopra e sotto, quello non cambia niente, quello è arroganza e maleducazione. E Fuxas è maleducato e arrogante, come a volte lo è Santoro, come lo è, io trovo più educato Vespa, però Vespa è subliminale, passa un messaggio, è educativo, è bravo, cioè non dice la parola fuori riga, però secondo me vale quanto Santoro a livello di condizionamento, insomma. Cioè, certo, ma è evidente, no? Cioè,
no, io non capisco, però il ragionamento sulla preparazione culturale del, diciamo, del bacino elettorale della Lega, o della preparazione culturale del bacino elettorale del Partito Democratico, dove porta, Lucio? A che tipo di conclusione porta? Al di là dell'analisi sociologica che possiamo fare, benissimo, eccetera. Che cosa porta?
Come diceva l'operaio prima, no? Che basta il messaggio che tu fai capire che c'è un nemico che ti porta via il posto di lavoro, sebbene poi non è vero, che non è più, voglio dire, che l'islamico è un nemico, che il crocifisso.
E quando invece dall'altra parte dello schieramento si fa passare il messaggio che Berlusconi è un delinquente?
No, ma quello sa, voglio dire, è stato anche inquisito per alcune cose, insomma.
Ah, vabbè, ho capito.
No, è stato inquisito per alcune cose.
Sì, ho capito, Lucio, sto parlando del messaggio che passa da in un certo elettorato, anche qui abbastanza rozzo, secondo me. Invece,
ma quello di Di Pietro, certo che è rozzo.
No, di Pietro, non sto parlando di Pietro.
Non hai sentito Bersani dire che è un delinquente Berlusconi, voglio dire, insomma, cioè. Non ho mai sentito nemmeno Diliberto e nemmeno Ferraro, vedo che
beh, no, su Diliberto e Ferrero possiamo discutere. Va bene, Lucio, la ringrazio. Ho il traffico, però se vuole proseguiamo questo ragionamento tra un attimo.
So solo che c'è un abisso. E lei è scorretta.
Crudeli,
lei fa politica in maniera scorretta.
Crudeli,
lei fa politica in maniera scorretta.
Crudeli
sempre.
Crudeli e cinici.
Lei fa politica in maniera scorretta. Lei è più cinica di molti altri. Lei è più cinica di molti altri.
Se per allora,
lei è più cinica di molti altri.
Esatto, vogliamo sentire a che punto sono i voti per
cinica di molti altri.
Se per lei è una
giustificazione. Lei è la campionessa del cinismo, guarda.
Allora, Alessandra Di Tommaso.
Crudeli con i
bambini.
Con i bambini, sì.
Crudeli con i bambini.
Io sono crudele con i bambini adesso.
Sì, se giustifica quello, sì.
Crudeli con i bambini, questa è eccezionale. Guardate che è stata un'ora di pura comicità. E forse anche di grande insegnamento per la politica. Un ascoltatore o un'ascoltatrice mi scrive: io sono laureata, dunque un'ascoltatrice, leggo più di lei, si rivolge a Lucio, parlo meglio di lei, e finché ci siete voi a pensarlo in questo modo, aggiungo io, voto Lega. Lucio, come risponde?
Sì, ma certo, ma io parlo, io mi ricordo quando proprio un paio di mesi fa, quando c'aveva prima Renzo Bossi, no? che stava facendo i campionati, e è arrivato un giornalista, mi sembra Luci, quello del Iene, e lo voleva intervistare,
sì.
Ha detto quattro parole, è arrivato un signore e ha detto no, tu non devi parlare, e hanno tirato via. Questo succedeva anche nei comizi della Lega, io mi ricordo che quando
ci sarà il diritto a non farsi intervistare, o no?
No, temevano.
E va bene, d'accordo, ma ci siamo.
Io ridicolo.
Scusi, lei ha ascoltato Renzo Bossi questa sera qui da noi?
Sì, l'ho ascoltato. Rappresenta proprio il simbolo della meritocrazia che abbiamo qui in Italia. Proprio rappresenta il simbolo della meritocrazia. Io mi ricordo un comizio qui a Verona, sì. Bossi, in un comizio avrà detto 10 volte comunisti di merda. Io ero lì presente, lo ascoltavo, no? Ed è questo il linguaggio, sa? Cioè,
ma quanti anni fa? Quanti anni fa?
7-8 anni fa,
parecchi anni fa, dunque. Parecchi anni.
Sì, 7-8 anni
fa. Ah, no, perché carità, mica dico che adesso il linguaggio è più moderato, magari non...
No, nei comizi è ancora così, sì. È ancora così.
Però mi scusi, no, mi interessa molto l'impressione che le ha fatto Renzo Bossi in un'intervista questa sera qui alla Zanzara Radio 24. Lei dice la meritocrazia, però bisogna anche prendere i 12.000 voti,
Sì, sì, certo, pensi che hanno fatto i manifesti senza mettere Renzo, no, solo Bossi, vota Bossi, no, quello perché magari qualcuno sa...
Vota Bossi, quello è un manifesto generale, non penso che hanno messo la foto di Renzo Bossi, sarà vota Bossi per...
Sì, vota Bossi basta, cioè...
Ma vota Bossi è uno storico manifesto della Lega.
Io so che c'è un aneddoto, quando si è diplomato per la terza volta, no, il papà gli ha detto adesso Renzo devi mettere la testa a posto perché sei maturo e ti devo lasciare le chiavi della padania, il figlio gli ha risposto, che ci vendrà da papà?
Com'è la storia, Lucio? Lo sentiamo male.
Che ci vendrà da papà?
Cioè?
Ti devo lasciare le chiavi della padania. E il figlio gli ha risposto, che ci vendrà da che ci vendrà? È una battuta.
Che significa la traduzione qual è? Che ci devo fare? Che ci faccio? Qual è la traduzione?
No, il padre gli ha detto...
il padre l'ho capito, ti devo lasciare le chiavi della padania. E lui come ha risposto?
Che cilindrata ha,
non l'ho capito bene, che cilindrata ha.
Sì. No, ma poverino, mi fa anche dire, non so, è un ragazzo talmente semplice che mi sembra mio figlio, no? Che è un sempliciotto così, no? Che è messo lì in mezzo, però sa, 12.000 euro al mese, se li porta a casa, voglio vedere i figli dei leghisti che sono precari.
Vabbè, Lucio, questa qua è demagogia, però abbia pazienza.
No, va bene, però sa, va bene, ma io penso che se noi parliamo sempre che ci vogliono gente che sappiano lavorare, fare il loro lavoro, insomma io non lo so.
No, anch'io, Lucio, per carità, adesso se parliamo non del caso Renzo Bossi, ma se parliamo da un punto di vista generale, complessivo, anch'io penso che la trasmissione delle carriere politiche per via genitoriale o per via parentale sia qualcosa di pessimo in generale. Il problema è quello? Il problema è la presenza di mogli, come succede anche nel centro-sinistra, mogli, parenti,
sì,
eccetera.
Allora, le porta l'esempio della moglie di Fassino, però capivo già l'andazzo, però la moglie di Fassino faceva attività ancora prima di conoscere Fassino, ed era insomma una che ha sempre lavorato, ha fatto il partito.
Sì, vabbè, cioè, possiamo... sì qua, d'accordo, ecco, Lucio, il figlio di Bossi ha 21 anni,
Sì, ha 21 anni.
21, è 21,
che,
21.
Che è negativo, perché non si... No, non è possibile, no, cioè vabbè, questi qua i leghisti hanno questa fede, no? Difatti loro non parlano, quando si chiamano fra di loro, anche qui il sindaco nostro, non chiamano Tosi, Bossi, chiamano il capo, no? Loro hanno questo fascino.
Però Lucio, mi sembra che stia governando bene, almeno da quello che sento, che stia governando abbastanza bene, insomma, la città o no?
No, Tosi è l'unica cosa che ha fatto, ha eliminato un campo rom, sì, e ha tolto i venditori di borsette in centro.
Le pare poco.
Sono le uniche due cose. Poi sta saccheggiando il territorio.
Che significa saccheggiando il territorio?
Che costruiscono dappertutto, stanno facendo centri commerciali dappertutto e adesso vogliono in provincia addirittura fare una cosa per le moto, no? che coprirà non so quanti
ma in provincia, scusi, non c'entra niente, però lì siamo, lui è sindaco di Verona, quello è un altro discorso.
Ma è lui che ha dato consenso, è lui che decide.
Ho capito, fare i centri commerciali, Lucio, non è che sia una cosa, è una cosa popolare, cioè, infatti la Lega è considerata un partito popolare. La ringrazio, la spazio ad altri ascoltatori, grazie Lucio.
Costruiscono.
Grazie, vabbè, costruire non è che sia per forza un dramma. La ringrazio, Lucio, molto gentile. Roberto da Varese, volata finale, interventi più brevi.
Pronto, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora,
Roberto, abbassi la radio però, quante volte lo devo dire? Se lei tiene alta la radio la sentiamo due volte, grazie.
Allora, le faccio questo esempio, cioè io da queste lezioni ho imparato una grande lezione, cioè che viviamo in un paese meritocratico, perché io a 20-21 anni
posso candidarmi, faccio tutta la mia carriera, la circoscrizione, vado in consiglio comunale, divento conosciuto nel mio paese, mi apprezzano. A questo punto, dopo anni di lotta politica, decido di fare il salto di qualità,
sì,
e mi candido alle regioni.
Allora?
E non lo faccio a Varese, nella mia città, ma lo faccio nelle valli bergamasche.
No,
anzi,
lo faccio a Brescia.
A Brescia,
sì.
Dove nessuno mi conosce. Perché sono sicuro che arrivando col mio curriculum politico ricco, sicuramente mi apprezzeranno e mi voteranno. E tutto questo grazie alle mie personali capacità.
Dunque,
Alessio Crociani,
è...
mi domando,
mi dica,
questo è un mondo possibile in Italia?
Sì, però Roberto, adesso io non voglio difendere Renzo Bossi, perché non me ne frega niente di difendere Renzo Bossi. Però mi scusi un attimo, qual è il problema? Il problema qual è? Non lo capisco. Cioè, Renzo Bossi si presenta con la sua faccia a Brescia e non nel listino, in provincia di Brescia, prende 12.000 voti, è il quarto in provincia di Brescia, è il quarto più votato dopo altri esponenti del PDL, prende 12.000 voti, ma dov'è il punto? Si chiama Bossi, certamente è un vantaggio, non c'è dubbio che sia un vantaggio, anzi è un vantaggio fondamentale, ma non capisco il problema. Qual è il problema, Roberto?
Che a 21 anni...
A 21 anni non si può fare, non si può fare consigliere regionale a 21 anni?
Beh, io
non
penso
si può fare.
Che bisognerebbe farlo se uno si è fatto le ossa.
Ma chi l'ha detto? Chi l'ha deciso? Chi l'ha deciso che è così? Che uno si è fatti. Parliamo sempre di rinnovare la politica, di giovani, eccetera, eccetera. Adesso uno deve fare l'altra fila.
No, rinnovarla, ma se uno si è fatto le ossa.
Ma guardi, Roberto, io non lo so cosa farà. Io non lo so cosa farà. Io sono abituato a giudicare le persone dopo, non prima. Io credo che bisogna valutare quello che farà Renzo Bossi in politica, nella sua prima esperienza, dalla sua attività al Consiglio regionale della Lombardia, da quello che dirà, dalle sue attività, insomma, dal suo modo di comportarsi da politico. E questo lo possiamo vedere solo dopo, non prima. Prima si è semplicemente candidato e ha preso 13.000 voti. Questa è la situazione. Non si è messo nemmeno nel listino. Poteva mettersi nel listino di Formigoni, sarebbe stato eletto in carrozza. Lei lo sa, no, Roberto?
Ma per meriti personali?
Ma no, perché si chiama Renzo Bossi, perché? Ma è chiaro che è stato candidato per quello che si chiama Renzo Bossi, ma lo ha nascosto. Qualcuno ha detto candidiamo Renzo Bossi, lo stesso papà, gli stessi leghisti. Che cosa hanno detto? Lo candidiamo perché
questo,
è bravo? Hanno detto lo candidiamo perché è figlio di Bossi, abbia pazienza.
Ma questo non dà un giudizio politico sui 12.000 che hanno votato?
Ma assolutamente, ma che c'entra? Vabbè, sui 12.000 no, ma sul modo di fare in Italia in cui ogni tanto si candida il figlio di qualcuno, quello sì, lo possiamo dire, ma insomma, ripeto, io sono abituato a giudicare le persone da quello che fanno, vedremo quello che fa e quello che dice. Un assaggio l'abbiamo avuto questa sera, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.